Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è 13 giugno 2007, un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeoonline.com e iniziamo questa rassegna stampa partendo da ieri, recuperando un paio di segnalazioni di ieri sia sul Sole 24 Ore che su Milano e Finanza. Si parla delle nuove accuse che Google lancia a Microsoft. Insomma, dopo il caso DoubleClick si apre un nuovo fronte nella guerra tra i due colossi americani, una storia infinita, la diatriba, la competizione tra questi due giganti. Leggo dal Sole 24 Ore, Daniela Roveda da Los Angeles parla appunto di Google che alza il tiro su Vista, contestato il sistema operativo Vista, viola l'accordo antitrust raggiunto nel 2002. E guerra senza quartiere tra Google e Microsoft, scrive Daniela Roveda. Il colosso internet ha preso di mira il tallone d'Achille del gigante del software, accusandolo di aver violato ancora una volta e con la stessa tattica la legge antitrust americana. Il ricorso presentato presso il Ministero della Giustizia sostiene che una funzione del nuovo sistema operativo Windows Vista, il desktop search, non può essere disattivata e impedisce agli utenti di usare software concorrenti. Ovviamente Google, per quanto riguarda il software concorrente a Google Desktop Search, è comunque appunto una storia infinita, perché già dal 30 maggio scorso c'era una accusa da parte di Microsoft a Google per quanto riguarda l'acquisto di DoubleClick, che appunto è uno dei leader per quanto riguarda la pubblicità online acquisito da Google, sempre per quanto riguarda problemi di antitrust. Ne scrive più o meno con gli stessi toni Milano e Finanza, recuperando un articolo del The Wall Street Journal di Delaney, Gut e Wilke. Da Google nuove accuse a Microsoft, appunto la società di Bill Gates violerebbe le leggi antitrust con Windows Vista. Il caso al Dipartimento di Giustizia statunitense. Le affermazioni di Google sono in corso d'esame da parte del Dipartimento della Giustizia. Prima della fine di giugno è prevista la presentazione di un rapporto ufficiale sulla questione alla Corte federale di Washington. E collegandoci a questa diatriba, storia infinita tra Google e Microsoft, saltiamo ad oggi. Sulla Stampa, Anna Masera intervista Richard Stallman, che non è sicuramente un fautore di Microsoft, il guru del software libero, appunto, in un appuntamento faccia a faccia con Francesco Profumo, rettore del Politecnico di Torino, è appunto dove Anna Masera lo ha intervistato. Richard Stallman, classe 1953, laurea in fisica ad Harvard nel 74, ma tutti lo conoscono come il fondatore del movimento del software libero e colui che ha coniato il termine copyleft, l'opposto di copyright, ma anche un invito a schierarsi a sinistra e a copiare, insomma del tutto politicamente scorretto, scrive Anna Masera interpretando il termine copyleft. Vediamo un po' di botta e risposta tra Masera e Stallman. Così la Masera descrive Stallman, un guru che del guru ha tutta l'iconografia, un cervello fino e due occhi azzurri penetranti immersi in un corpulento hippie capellone con barbona incolta e pancetta, che viaggia per il mondo con i suoi sandali, con i sandali ai piedi, quando li mette a predicare contro Microsoft, leader mondiale del software proprietario, impero del male, tra virgolette. Ha appena concluso Stallman un'importante visita pastorale in Italia, seguito da uno stuolo di adepti che gli portano le valigie, lo ospitano a casa loro e lo sostengono via internet. Insomma, una immagine quasi religiosa di Stallman che commenta l'impegno, l'accordo che le istituzioni hanno firmato con Microsoft per sviluppare ricerca e innovazione all'università in questo modo. C'è di male in questo accordo, perché se il software è di Microsoft, dice Stallman, non è libero. L'essere libero da limitazione è un concetto centrale, indipendentemente dal fatto che per il suo uso sia richiesto un pagamento. È un software che può essere utilizzato, copiato, studiato, modificato e ridistribuito senza restrizioni. Altrimenti gli sviluppatori hanno troppo potere sugli utenti e questa è un'ingiustizia. La libertà è vitale per la società, è un valore morale e non semplicemente utile per il miglioramento dei programmi. informatici. E Masera replica: libertà obbligatoria, c'è chi l'accusa di essere ideologico, non è in contraddizione quando propone l'introduzione obbligatoria del software libero? Risponde Stallman a questa obiezione in punta di filosofia: la libertà è un bene pubblico che va difeso, le pubbliche amministrazioni con il software libero assicurerebbero la loro totale indipendenza e maggiore libertà per i cittadini, per questo credo che debba essere obbligatorio nei servizi pubblici e nelle scuole. Lo incalza però la Masera: certo che vi siete proprio accaniti contro Bill Gates and Company, eppure fanno di tutto per migliorare la loro immagine, persino una fondazione di beneficenza. Sono sempre pronto a far pace se modificano il loro comportamento, risponde Stallman. Non sono mica i soli colpevoli, anche la Apple utilizza software proprietario, persino Google, nonostante la dichiarazione di intenti di essere buona. E per concludere, la Masera chiede: poniamo che noi semplici utenti che di informatica capiamo poco e vogliamo solo computer facili da usare, vogliamo sottrarre il controllo del software alle grandi corporazioni. Che cosa ci suggerisce di fare? Informarsi, non bere la pubblicità, è la più grande questione politica dei nostri giorni. Come mettere fine all'impero delle mega corporazioni e ritornare alla democrazia? Se lo sapessi sarei il salvatore dell'umanità. Così conclude Stallman. Dopo questa botta di religiosità guresca, passiamo a dei dati e rimaniamo alla Stampa, dove a pagina 29 c'è un articolo di Francesco Spini che racconta dei dati di Assocomunicazione sulla pubblicità. La TV perde colpi, questo è il titolo, che ci racconta appunto di modificati equilibri per quanto riguarda la spesa pubblicitaria. Per la prima volta la televisione assorbirà meno del 50% della raccolta. Dai fasti del carosello alla mezza crisi, così inizia il pezzo di Francesco Spini. I pubblicitari scaricano la TV e i soldi degli investitori fuggono altrove. Per la prima volta negli ultimi 20 anni, nel 2007 l'ormai ex tubo catodico assorbirà meno del 50% degli investimenti pubblicitari destinati ai grandi mezzi di comunicazione. Certo, secondo i dati di Assocomunicazione, l'elettrodomestico totem degli italici salotti, resta il mezzo principale per raggiungere le masse dei consumatori, ma per la prima volta deve davvero fare i conti con la crescita impetuosa delle nuove tecnologie digitali, più 41,5%, su cui gli investimenti a fine anno sorpasseranno quelli diretti alla vecchia radio. In generale, per gli investimenti pubblicitari, appunto, in generale l'anno in corso si annuncia positivo, più 4,1%. Buoni dati per la Stampa quotidiana, trainata da Free Press e Rivoluzione Full Color, che attirerà maggiori investimenti per il 2,4%. Ma insomma, appunto, il vero dato è quello dell'aumento tumultuoso, appunto, della pubblicità online. E chiudiamo rimanendo sempre sulla Stampa e parliamo di temi assai complicati, tanto complicati quanto affascinanti, vagamente comprensibili per chi non è tecnico, ma appunto assai affascinanti. Stiamo parlando di scienze computazionali, di cui l'inserto Tutto Scienze spesso si occupa, ne abbiamo segnalato appunto negli scorsi mercoledì. In questo caso Gabriele Beccaria parla di una ricerca al MIT in cui appunto uno scienziato computazionale genovese, Tommaso Poggio, ha creato un maxi programma per la visione che simula i calcoli che fa la corteccia cerebrale per riconoscere un individuo o un oggetto. Uno sguardo vale 300 PC, questo il titolo, e pare che tutto avvenga in 200 millisecondi. È l'avventura intellettuale di un grande scienziato, scrive Gabriele Beccaria, e chi un giorno si porterà addosso computer davvero friendly, semplici e interattivi come un genietto domestico, e passerà le giornate con gradevoli robot umanoidi, tanto svegli da capire uno sguardo e interpretare un piccolo movimento, dovrà ringraziare un genovese di nome Tommaso Poggio, appunto. Quindi la frazione temporale in cui vediamo qualcosa e la riconosciamo è concentrato sui primi 200 millisecondi, appunto Tommaso Poggio sottolinea il fatto che in questo programma riproduce il meccanismo di riconoscimento per esempio di una persona, significa che potete insegnare a un PC a vedere come un essere umano, chiede Gabriele Beccaria, significa che ora abbiamo una comprensione a livello quantitativo dell'elaborazione visiva, dalla retina alla corteccia cerebrale alla sua elaborazione, ma parliamo solo di 200 millisecondi. Quindi il modello non include ancora l'aspetto motorio, come il movimento degli occhi, lo sguardo approfondito, l'attenzione ai colori e la visione stereoscopica. Insomma, questi studi potrebbero davvero portare ad una diversa interattività tra uomo e robot e macchine. È una curiosità che chiede Gabriele Beccaria. Quanto spazio occupano gli algoritmi che replicano i famosi 200 millisecondi, appunto, per simulare circuiti dei neuroni governano il riconoscimento di oggetti e persone? Non sono pochi, e infatti Poggio risponde, per simulare l'equivalente di 1 miliardo di cellule nervose sono necessari all'incirca 10 secondi su un cluster di 30 workstation, ovvero quasi 300 computer. Insomma, per questo stiamo parlando di uno sguardo di 200 millisecondi che vale 300 PC. Bene, questa era l'ultima complicata segnalazione. L'appuntamento con Quinta di Copertina per domani. Io vi auguro una giornata computazionale.